Sì. Quelli indispensabili ci siamo. Ecco, Presidente, io riprenderei dalla posizione del comandante Canterini, che è imputato, oltre che di falso ideologico, anche di aver concorso nel procurare le lesioni. C'è da dire che, questa è cosa nota, che il tentativo di addossare la vicenda al settimo nucleo è stato abbastanza evidente e tutti pensavano di accollarlo a loro e quindi di liberarsi la coscienza di questo. I pubblici ministeri iniziano l'indagine proprio pensando che sia un'azione punitiva del settimo nucleo. Si vede poi che in realtà la cosa nasce in modo diverso. Quelli del settimo nucleo erano tranquilli a cena per conto loro, vengono richiamati in servizio rapidamente perché c'è un servizio da espletare, non avrebbero voglia di andarci. Il dottor Fournier è anche critico su questo impiego. Canterini gli dice: guarda, è un ordine, dobbiamo andare. Ma per dimostrare anche lo stato d'animo, quando Canterini partecipa alla seconda riunione, dice: guardate che se dobbiamo andare lì, buttiamo una modica quantità di lacrimogeni e escono, così almeno ci evitiamo qualsiasi problema. Viene tacciato di pressapochista. In realtà Canterini dice: ma guardate che mi fate andare in un edificio, non conosco dov'è l'edificio, non so come è articolato, non ho una piantina, non so quanta gente c'è dentro. Vabbè, comunque la Barbera dice non se ne parla e via. Meno male che su questo viene creduto Canterini e non viene fatto il confronto con la Barbera. Ma detto questo, per dimostrare qual era l'atteggiamento psicologico di questo nucleo, è opportuno inquadrare Canterini nella sua posizione. Canterini non è il comandante del settimo nucleo, è il dirigente responsabile del reparto mobile di Roma. Canterini ha la gestione amministrativa, disciplinare, formazione, addestramento del personale, come previsto dal DPR 335 del 24 aprile 82. Su richiesta della polizia, per ordine pubblico, Canterini è quello che prende, porta le truppe e le mette a disposizione in base alle aliquote che servono. Giunto nelle zone dove deve portare il personale passa funzionalmente alle dipendenze della questura. Canterini è uno che porta le truppe efficienti, dopodiché non le può gestire più, non le gestisce più, non riguarda lui. La responsabilità operativa passa sotto la questura, sotto il questore, il quale questore può delegare dei funzionari per l'uso di questo personale. E così viene. Il questore Colucci delega il dottor Mortola, che è il capo della Digos, a gestire questa operazione. Mortola, lo dice Canterini, ma lo ripetono anche gli altri, divide il nucleo in due parti, con le proteste di Canterini, che dice: no, il mio nucleo non va diviso. Tira e molla, poi dicono: vabbè, guarda, lo dividiamo semplicemente per arrivare dove dobbiamo andare. Poi lì si riunisce. Va bene. Allora Canterini si acquieta. Ciascuno dei due gruppi viene diviso e viene gestito da un funzionario della questura. Una parte dal dottor Mortola e credo che segua poi Mortola, che Canterini lo segua poi con la sua macchina, e un'altra parte viene gestita, quella che c'è il dottor Fournier, da un altro funzionario, il dottor Di Sarro, che hanno l'operatività, la dirigenza del gruppo. Vabbè, abbiamo sentito che qualcuno ha detto che erano degli scout. Vabbè, se vogliamo chiamarli degli scout, chiamiamoli gli scout. Ovviamente il DPR dice una cosa diversa, dice che sono responsabili operativi del personale che hanno assunto. Ma francamente a me che si voglia gravare Mortola e Di Sarra di altre cose non importa, ma certamente non sono degli scout. È talmente vero che Cartellini è un'operazione che dà il suo apparato a Mortola perché possa gestire il personale. Cartellini avrebbe potuto non andarci alla Diaz. Nel momento che ha messo a disposizione il personale, nel momento che viene diviso, nel momento che viene affidato a metà a Mortola, a metà di Sarra, avrebbe potuto stare sulla nave dove era. Non aveva compiti specifici. Ci va per una questione, diciamo, morale. Già erano tutti stanchi, non si volevano andare, ci va per assistere gli uomini, per stare lì con loro. Ha detto già mio figlio, non aveva né il cinturone, né il manganello, né la pistola, né il casco. Ma perché? Cantellini deve stare fuori, come fuori è stato. Tra l'altro si vede proprio che, e senza tutta questa, quando si guardano i filmati si vede che quando entrano nella scuola non c'è niente, si fa prestare, manda l'autista a prendere il casco e poi entra. Non ha neppure il casco. Non è il comandante del nucleo, lì lo dicono tutti, lo dice Andrea Assi, lo dice Colucci, lo dice il DPR. Entra quando l'operazione è finita, lo si vede. Entra in palestra, si dice, ah, ma quando è entrato in palestra non può non aver visto quello che era successo. Che cosa? Era già successo prima. Infatti quando lui dice io entro in palestra e vedo che c'è della gente accovacciata, della gente che si copre la testa, ferma lì. Mi dirigo su per le scale. Il discorso di dirigersi su per le scale che io non ho evidenziato prima è una tecnica del nucleo, mi sembra anche evidente. Tutti hanno detto noi entriamo, prima cosa che facciamo cerchiamo di andare su all'ultimo piano, perché per mettere in sicurezza un immobile la tecnica è arrivare all'ultimo piano per evitare che ci sia della gente che ti tiri delle cose in testa, che faccia delle cose, e poi pian piano si viene giù a fare la bonifica. Quindi anche lui prende le scale, mentre sta prendendo le scale sente Fournier che dice riponete il baton e basta uscite. Arriva al primo piano, vede Fournier con la mano di Jones lì, sta anche lì, anche lui un po', dice ci scambiamo uno sguardo pieno di apprensione e pieno di sorpresa e pieno di preoccupazione per quello che sta succedendo, cerca di chiamare l'ambulanza, Fournier gli dice l'abbiamo già chiamata, dopodiché Cartellini scende, va giù in cortile a rinquadrare il personale, a rimetterlo in ordine. Cartellini è rimasto fuori, quando è entrato era già successo tutto. Allora, concorrente in che cosa? Posto che i pubblici ministeri hanno capito che non sono andati lì per picchiare loro, che non c'era una programmazione, concorrente in che? Stando fuori senza cinturone, senza manganello, senza pistola, senza casco, in che cosa ha rafforzato la volontà di quelli che erano dentro, che non c'era nemmeno fisicamente? Si arriva addirittura da parte della procura a dire ma un dolo eventuale ci potrebbe essere perché non avrebbe raccomandato particolarmente ai suoi di stare calmi e tranquilli. Ma cosa stiamo dicendo? Ci raccontiamo delle barzellette? Si va dentro in un covo dove ci sono dei black block. E uno può raccontare, mi raccomando, permesso, avanti, potete accomodarvi, ma stiamo dicendo delle... Cioè ogni volta che questo nucleo interviene in qualche situazione che deve porre di sicurezza, che deve calmare, lo si deve raccomandare di stare tranquilli, di stare attenti a fare che cosa? Questo è un nucleo che sa quello che deve fare, entra e fa quello che deve fare. Cosa vuol dire dolo eventuale? Cioè, devono immaginare che dentro non ci sarebbero stati i black block. Chi lo dice? Da quello che hanno avuto come atteggiamento, hanno chiuso il cancello con la catena, hanno chiuso i portoni, l'hanno sbarrati. Sono tutti i presupposti per pensare che dentro ci fosse gente che non voleva essere identificata e trovata. Badate che già ve l'ha detto un difensore l'altro giorno, se non avessero chiuso il cancello, se non avessero chiuso i portoni, non sarebbe successo niente quella sera lì. Perché con tutto aperto la gente entrava, avrebbero al massimo controllato i sacchi e non i sacchi, finiva lì. Certamente dover abbattere il cancello con un Ducati e dover abbattere la porta, qualcuno dice con una panca, qualcuno dice con i calci, certo che ingenera una situazione di resistenza. E di che cosa deve rispondere Canterini che è fuori? Non sapendo cosa fare, i ministeri, avete sentito ieri, ci accollano di aver visto Cowell. E non contenti, dicono, beh, non possono dire che ha visto Cowell, veramente, seriamente, perché sennò devono contestare il 40 per non essere intervenuto. Allora dicono, vabbè, ma non l'hai visto? Ma forse avresti potuto vederlo? Ma chissà se tu con una sbirciatina non te ne sei accorto? E allora, siccome c'era questo spettacolo lì fuori, che io non posso dire che hai visto, se no te l'avrei già contestato, saresti già imputato di concorso in tentato omicidio, dice, questo però avrebbe dovuto far sì che lui si mettesse alla testa dei suoi entrando per garanzia. Ma non lo poteva fare neanche se voleva. Non lo poteva fare nemmeno se avesse voluto farlo, perché non era il suo compito, non poteva farlo. Ma si arriva addirittura a dire cose di questo genere. Io credo che francamente sarà difficile poter contestare a Santerini le lesioni. E adesso veniamo a uno di quelle che io chiamo le chicche di questo processo. E per valutare queste chicche bisogna tornare, come ho sentito da vari avvocati, al capo di imputazione, e ho sentito che evidentemente hanno avuto buoni maestri, perché anche a me hanno insegnato, quando si discute si parte dal capo di imputazione, poi si vede. E allora il capo di imputazione che ci interessa è quello del 479 110 61 numero 2, e che più neanche di lui. Questo capo di imputazione è un pastone, una cosa. Concorre Canterini con i capi A e C, quindi con i falsi della perquisizione, dell'arresto, perché come comandante del settimo nucleo di Roma organizza un'esecuzione, una perquisizione, poi si è visto che Canterini non c'entra nulla, ma comunque si va nell'edificio scolastico di Esbertini con impiego di 200 operatori, cosa c'entra? Canterini ci va con i suoi e non entra nemmeno lui, tutti appartenenti ai reparti eccetera eccetera, al fine di costruire un compendio probatorio a carico di tutti gli arrestati e quindi per commettere il reato di cui al capo su G, cioè la calunnia che gli viene contestata, nonché per giustificare la violenza usata nei confronti dei medesimi arrestati durante le fasi dell'ingresso all'interno dell'istituto e la causazione delle lesioni, molte delle quali gravi, a 87 di costoro, inferte in massima parte dal suo reparto, di cui aveva il diretto comando, e non è vero, come non sarà vero tutto questo capo di imputazione, non aveva il diretto comando, e pertanto, per assicurare a se stesso e agli altri pubblici ufficiali l'impunità dei reati così commessi, attestato fatti e circostanze non corrispondenti al vero nella relazione di servizio diretta al questore e allegata agli atti trasmessi all'autorità giudiziaria, dove i 92 venivano accusati di tutte quelle cose. Parentesi. Nella fattispecie, nella relazione personalmente sottoscritta ed allegata al verbale di arresto trasmesso all'autorità giudiziaria, attestava falsamente che gli appartenenti al nucleo e reparto dal medesimo comandato, due punti, incontravano violenta resistenza da parte degli occupanti, consistita in un fittissimo lancio di pietre e bottiglie dalle finestre dell'istituto per impedire l'ingresso delle forze di polizia. Uno va a prendere la relazione, la legge, 21 luglio 2001, giunti sul posto alle 23.30, evidentemente avvisati dagli occupanti, ci troviamo di fronte ad un cancello in ferro sbarrato. E questo non mi pare che sia una cosa che non sia vera. Procedevamo a rimuovere l'ostacolo, cosa che ha impegnato gli agenti operanti per alcuni minuti. Qualcuno dice addirittura 15. Ma una volta entrati nel cortile, incontravamo un'ulteriore resistenza nei tre portoni di accesso sbarrati anche quello. Già qui Canterini commette un falso, secondo, perché i portoni erano due. Questo dimostra anche quale sicurezza in questa relazione dei luoghi. Tre portoni di accesso, sono due. Si provvedeva così a forzare la porta laterale sinistra. Guardate, Canterini, ma ha anche ragione, in quel caos di 496 persone che c'erano, non si accorge nemmeno, perché era fuori, quindi non faceva nulla, che è stato aperto prima il portone centrale. E avete visto che quantomeno è stato aperto 40 secondi prima, 29 secondi prima, 28. Lui non se ne accorge nemmeno. Dice, è stata aperta la porta laterale sinistra, mentre dall'alto piovevano oggetti contundenti ed in particolar modo bottiglie di vetro. Allora uno riprende il capo di imputazione e dice, ma ho letto bene o ho letto male? Perché qua c'è scritto, incontravano violenta resistenza nella relazione, consistita in un fittissimo lancio di pietre e di bottiglie. Allora va a chiedere, ci sarà più avanti? No, signore. Quello che c'è nel capo di imputazione non corrisponde assolutamente al vero. Non c'è nella relazione di Canterini. Canterini dice, piovevano dall'altro oggetti contundenti e in particolar modo bottiglie di vetro. Dov'è il fittissimo? Se lo sono inventati i pubblici ministeri. Come mai viene fuori scritto attribuito a Canterini fittissimo? Sono sbagliati, l'hanno letto nel verbale di arresto e l'hanno trasposto qua. È un refuso? Un errore? Non l'avete scritto voi? Può anche essere, perché all'inizio c'era un pool di sei persone, quindi scrivevano tutti, magari qualche altro collega degli attuali PM hanno letto fittissimo, si sono sbagliati, l'hanno scritto, loro non se ne sono accorti, è andato avanti così, hanno scritto fittissimo. Non l'ha mai scritto Canterini fittissimo, non ha scritto mai neanche fitto, che potrebbe sempre essere comunque una valutazione, non ha scritto mai neanche fitto, ha scritto piovevano oggetti contundenti, non corrisponde al vero. E poi si dice, anche la suddetta operazione comportava alcuni minuti, tanto che una volta entrati abbiamo incontrato vigorosa resistenza, non violenta resistenza, vigorosa resistenza da parte di alcuni occupanti, i quali evidentemente, è una supposizione, evidentemente, approfittando dei minuti occorsi per entrare, avevano provveduto ad organizzarsi e ad armarsi immediatamente. Evidentemente, non dice li ho visti che si armavano con delle spranghe, con dei bastoni, non dice, dice evidentemente, è una deduzione. E poi lo spiega perché, perché io entro poi e vedo per terra che ci sono mazze, bastoni, eccetera, eccetera. E dice vigorosa resistenza. E non violenta. E allora vigoroso si prende lo Zanichelli, c'è scritto robusto, forte, gagliardo, violento invece commesso con vizi, impeto, irruenza, asprezza, accanito sopraffare. Dice vigorosa. Ha tirato giù il cancello, ha tirato giù i portoni, a un certo punto ci sono delle denunce di comportamento e dice vigorosa. Non parla di violenta resistenza. E poi dice, incontravamo resistenza, portone, opposta anche all'interno dell'istituto, da parte degli occupanti che ingaggiavano violente colluttazioni con gli agenti di polizia. Non l'ha mai scritto Canterini una cosa simile. Canterini dice, premettendo che nel frattempo gli occupanti evidentemente, ed è un'altra valutazione, avevano a spegnere le luci, perché poi dicono tutti che era buio, le luci erano spente, poi si discute qua, ma no, era accesa, avete visto? No, lo dicono un sacco di gente, eravamo al buio, spento. C'era la luce di fuori e quindi dice evidentemente se è spento e se c'è una resistenza non spengono le luci. Avevano a spegnere le luci. La colluttazione conseguente alla resistenza di qui sopra risultava particolarmente cruenta e confusa. E non è vero che era cruenta, c'era della gente che a un certo punto è venuta fuori macchiata di sangue. È confusa, dice, non dice violenta. Non lo dice assolutamente. E poi dopo dice, il sottoscritto ha ceduto all'istituto in posizione retrostante ai propri uomini, ma ciò non gli ha impedito poi di notare queste cose. Appena preso in possesso dell'istituto, l'agente Nucera mi riferiva che un occupante armato di coltello, il quale era riuscito a colpirlo con una lama tagliente e gli aveva, tagliandogli la tuta da ordine pubblico e il sottostante corpetto protettivo. E non è vero questo. Poi vedremo Nucera. Non è vero che Nucera gli ha detto questo, no? E non è vero che gli hanno tagliato la giacca e il corpetto? Il Nucera è rimasto illeso grazie al corpetto. Riferiva ancora di non essere momentaneamente in grado di identificare bene l'aggressore, in quanto il tutto era venuto al buio. Cosa ha detto di falso Canterini in questo? Rileggiamo. Contrava violenta resistenza costituita in fittissimo lancio di pietre e anche all'interno violente colluttazioni. Dove è scritto? Questo capo di imputazione non corrisponde assolutamente al vero. Se prendiamo di nuovo lo Zanichelli, che non corrisponde al vero, è l'esplicazione del concetto di falso. Questo capo di imputazione è falso. Oh, è un'accusa, non è un atto pubblico nel senso fidefacente, quindi lo si dice nel senso di dire avete scritto una cosa che non c'è, ma è falso. Il capo di imputazione è un'ipotesi di incolpazione, un'epigrafazione di una colpa. Siete sbagliati, avete letto male, avete letto quello che c'è scritto nel verbale di arresto e lo attribuite a Canterini. Canterini non ha mai scritto una cosa di questo genere. È inutile che mi veniate a dire che è falso perché poi nell'altra relazione alcune cose non vengono accennate, perché nell'altra relazione è più esplicativa e non ha bisogno di fare questo. Non scrive nessun falso. E Canterini poi richiesto, dice, ma guardate, insomma, io sono lì fuori, a un certo punto entro, vedo gente ferita, vedo cose per terra, sono anche, e lo dice evidentemente, sono anche supposizioni che faccio, poi sento la gente fuori, anche degli altri corpi che dicono resistenza, e io scrivo una cosa di questo genere. Questa è una relazione falsa? E falsa in che punto? Perché ha scritto piovevano degli oggetti? Ma che piovevano degli oggetti? L'hanno detto un'infinità di persone. Testi estranei e testi che possono avere un interesse. Lo dice Di Sarro che lanciavano pietre. Domenici urla e lancio di oggetti dalla Pascoli. Vi prego, andate a vedere il luogo del delitto di sera. Vedrete che la Pascoli è sulla strada che anche un fuoco melico può tirare un oggetto dalla Pascoli che va nella Diaz. Qui abbiamo, siamo stati delle ore a discutere, ma l'oggetto l'ha tirato la Diaz, l'ha tirato la Pascoli. Anche un fuoco melico può tirare un oggetto dalla Pascoli e arriva nel cancello della Diaz. Lo dice Dominici, lo dice Ferri, lancio di oggetti presumibilmente bottiglie. La Barbera parla di lancio di oggetti sia dalla Diaz che dalla Pascoli. Le Doti, lancio di bulloni dalla Diaz. Luperi, lancio oggetti confermati da Fiorentini. Mortola, lancio di oggetti dalle finestre Diaz, alcune bottiglie e una mazza. Sbordone, lancio di pietra dalla Diaz. Stranieri, trave di legno da una finestra dalla Diaz. Lo dice Zaccaria, lancio di oggetti dalle finestre. Lo dicono quei poliziotti che non sono neanche indagati, cioè i carabinieri che arrivano dopo, e qui si fa una gara a dimostrare che i carabinieri non sono arrivati prima, sono arrivati dopo, quindi quello che dice De Bari non è vero, della scrivania, Fenelli non ha visto il lancio degli oggetti da Pascoli, invece lei dice così, Francione, ci si mette a ridere, il ministero, è stato raggiunto da un San Pietrino sul casco, ci si mette a ridere, lanciato dalla Pascoli. Songini, autista, dice, quando sono entrata la Diaz, c'erano tante cose per terra che dovevo guardare dove dovevo mettere i piedi perché altrimenti pigliavo una storta. Lo dice Caldacci, calcinacci, assi di legno, dalla Pascoli sono piovuti alcuni oggetti. Lo dice Compagnone, ha percepito un lancio dietro dall'altro. Lo dice Lucaroni, parla di bottiglie lanciate dalla finestra, che ha ordinato di levare gli scudi, lo dice Lucaroni, lo dice Tucci, due uomini colpiti da oggetti lanciati dall'ingresso, lo dicono i testi estranei, lo dice Tumiati, e qui si fa a gara per dimostrare che Tumiati colloca il lancio da un'altra parte, invece non è vero, ve lo dimostrerò, lo dice Cassino, lancio di oggetti e anche frutta, lo dice Chieli, oggetto fiammeggiante lanciato dalla Pascoli, lo dice Curto, lancio di oggetti, pietre e bulloni contro la polizia all'ingresso della Diaz. Lo dice Paganini, avete visto Paganini, no? È venuto qua. È veramente, veramente imbarazzante la posizione di Paganini. Chissà dove l'ho messo. Paganini, nella sua relazione che dà ai pubblici ministeri, dice chiaramente di aver guardato il filmato e che dal filmato risulta evidentemente che lanciano gli oggetti. L'ho trovato. Poi viene qui e comincia a tirarsi indietro sul posto. Io vi leggo la relazione che ha depositato. Guarda caso, Paganini è un testimone che l'accusa non indica. Ha indicato 380 testimoni. Di un'inutilità assoluta, Paganini, che è quello che può dire una cosa, ci dice nella relazione Paganini. I soggetti ripresi risultano effettuare dei movimenti in gruppo verso una porta chiusa di un edificio, ma vengono colpiti da oggetti provenienti dall'alto. Il gruppo si allontana, successivamente si riunisce e proteggendosi con gli scudi fanno ingresso nella citata porta. Poi viene qui, incalzati ovviamente, e con la cappa, con l'atmosfera che c'è su questo processo organizzato dai pubblici ministeri, comincia a dire no, ma veramente io ho detto così, ma l'ho desunto. Insomma, questo è scritto, scritto a mano, cioè, l'ho desunto, sai com'è. Poi viene anche il comandante del RIS, il capitano, quello che guarda il filmato e dice, badate, il filmato è quello che è, però attenzione, il fatto che vederlo a occhio nudo così voglia dire che non sono lanciati gli oggetti, non vuol dire nulla, perché l'oggetto, il bullone, una piccola cosa, è un frame tale che non si può vedere, quindi io non posso escludere seriamente, viene a dire, che non abbiano lanciato nulla. Da quello che vedo, ripreso, direi che non c'è nulla, ma non posso escludere che... E qui si parla di bulloni, si parla di piccole cose, si altre cose. E ci sono... C'è il testo Galanti, il testo Tumiati. Si cerca di farlo venire a un'ora, all'1:30. Tumiati, invece, parla di gettiti che ha visto prima. Galanti, ve lo ricordate? Quello l'infermiere dell'ambulanza, quello che del quale si registra la telefonata, che dice ai suoi: state attenti se arrivate, proteggetevi, perché qui sta piovendo di tutto. Luis Galante è un infermiere, non è né dalla parte del globo né dalla parte di... è un terzo estraneo, è uno che arriva a prontare soccorso. I pubblici ministeri fanno a gara nella discussione per dimostrare che questo Galante è arrivato dopo e quindi non dice la verità. Galante è arrivato perché l'hanno chiamato per Cowell, è arrivato prima, è arrivato con i carabinieri. Quindi Galante dice una cosa vera, che ha visto, che non aveva motivo di non di dire diversamente, e che dalla preoccupazione con cui telefona ai suoi dimostra che è sincero. Dice: attenzione, perché questi stanno lanciando di tutto. Poi c'è un altro test che dice di aver sentito, è qui altra lunga disquisizione dei pubblici ministeri per fargli vedere che in realtà è uno che niente, che non dice la verità. Quando si parla del test, che è un agente, Mastroianni, no, anzi in realtà Mastroianni è quello che gli viene collocato, quando si parla del test Mastroianni, sì, deve essere Mastroianni. No, Greco, ecco, Greco. Allora a un certo punto c'è un test che si chiama Greco e che dice di aver visto l'antenna di Cronin. Poi i ministeri fanno una gara per dimostrare che questo Greco è arrivato dopo, era dietro la Pasqua, eccetera, eccetera, e poi si sbagliano di nome. Non è il Greco che dicono loro, è un altro Greco. Non è Stefano Greco, è Massimiliano Greco. E Massimiliano Greco era dall'altra parte a sentire. Allora, abbiamo quanti testi vi ho letto? No, non ricordo nemmeno più. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, Paganini, che dicono che è una cosa degli agenti. È talmente vero che a un certo punto della requisitoria dei pubblici ministeri, della loro discussione, dicono: vabbè, qualche oggetto l'avranno lanciato, però non è fittissimo. Per cui, siccome non aveva scritto fittissimo, ma noi non abbiamo scritto fittissimo. Caterina non ha scritto fittissimo, ha detto piovevano oggetti, non dice nemmeno quanti. Allora, siamo una transazione in aula, cosa facciamo? È falso quello che dice Canterini? Qualche oggetto è piovuto? Canterini dice così. Vigorosa resistenza, dice. Perché non è vigorosa resistenza? Non è resistenza a quel comportamento? Lo stesso procuratore capo, quando chiede l'archiviazione, dice: la chiusura del cancello dei portoni d'ingresso della scuola al momento dell'arrivo della forza di polizia, pacificamente contestata da tutti i presenti, e ammessa da alcuni degli indagati, costituisce resistenza aggravata commessa nella forma della cosiddetta violenza impropria, comprendendo, secondo giurisprudenza consolidata e autorevole dottrina, ogni comportamento caratterizzato dall'uso di energia fisica esercitata verso il pubblico ufficiale. Lo dice il procuratore capo. Non sono d'accordo? Problemi loro, francamente, se non vanno d'accordo tra il capo e i sostituti. Ma lo dice il procuratore capo. E Canterini, che vede queste cose e dice: vigorosa resistenza, è uno che può stabilire o meno se effettivamente doveva dire resistenza o non resistenza? Canterini, secondo l'accusa, è il capo dei picchiatori, non è un fine giurista che a un certo punto può interpretare. Canterini dice quello che in realtà ha ritenuto di ravvisare in quel comportamento. Guardate che viene convalidato l'arresto, eccetera, eccetera. Dopodiché, non subito dopo, alla fine, quando si chiede l'archiviazione di questa gente, perché, attenzione, non si chiede l'archiviazione dicendo non hanno commesso niente, si dice purtroppo non sappiamo a chi attribuire determinate cose, e allora chiediamo l'archiviazione. In quella sede lì, e cioè parecchi mesi dopo, se non un anno dopo, Il procuratore capo ravvisa in quel comportamento un comportamento di resistenza. E poi mi volete venire a contestare a Cantarini che ha detto resistenza. E che mette nella sua relazione che c'è stata una colluttazione particolarmente cruenta, si dice che ci sono 60 feriti, no? E confusa! Guardate che lui dice confusa, non dice neanche ci sono stati 93 o 62 o 45 che si sono avventati sui miei, dice confusa. Cantarini deve giustificare questo. E voi che avete scritto fittissima e violenta sul capo di imputazione e dopo 7 anni è ancora scritto quello, mi sono ancora accorti che non c'era scritto. Non vi siete ancora accorti che non c'era scritto? Perché un minimo di onestà intellettuale, uno viene qua e dice, vabbè, è vero, abbiamo messo questa dizione, che è la dizione che è nel verbale d'arresto, e quindi se hanno detto fittissima non è vero, se la dovranno vedere quegli altri. E non Cantarini che ha scritto piovevano oggetti. Non è che, insomma, a un certo punto, se l'accusa si rende conto che c'è un errore, che hanno... Cosa siete, negligenti, imperiti? Cos'è? O c'è il dono? No, non ho capito. E però a distanza di 7 anni questi continuano a sostenere che il lancio è fittissimo. Dove è scritto? Dove lo vedono? Ah, la data. Dicembre 2002, quindi qualcosa come un anno e mezzo dopo, il procuratore capo chiede l'archiviazione individuando in quel comportamento una resistenza. Cantarini alle 2.56 e 51 secondi gli viene chiesto di fare una relazione e in quel momento deve essere giurista dei giuristi e deve dire resistenza impropria, che devo dire? Ma non lo vedo, ma Cantarini in romanesco, ma che scrivo, mo? Hai resistito questi, non hai resistito. Deve scegliere lui, Cantarini lo deve dire. Ma Cantarini, tra l'altro, badate, questo poi diventa anche finalizzato al discorso successivo della calunnia che gli viene contestata, ma non ci pensa minimamente di fare una relazione. Cantarini, quando è finita la questione, non gli passa neanche per l'anticamera del cervello di pensare che quello che è successo dentro l'hanno fatto i suoi uomini. Non ci crede. Ha sentito Fournier che scende e dice io con questi non ci lavoro più e non sono i suoi. A parte che non ha ancora neanche la realizzazione di quello che è successo, perché poi si verrà a sapere dopo. Ma non è preoccupato minimamente, perché dovrebbe fare questo falso? Gli viene richiesto e nessuno gli dice per quale motivo. Viene richiesto solo a lui. Tanto sarebbe curioso di chiedersi perché a lui, che non aveva neanche il comando del reparto. Forse a Fournier, che era il comandante del nucleo, o forse a Murgolo, che era lì, che dirigeva l'operazione. Lui era fuori, perché lo chiedono a lui? Allora, a pensare male si fa peccato, ma... Lui non fa la relazione, badate, perché non sente nemmeno il problema, perché non c'è in quel momento, di giustificare i suoi. C'è stato quello che c'è stato, ma non l'hanno fatto i suoi. Non si pone neppure il problema. Glielo chiedono. Allora, voi potreste dirmi, nel momento che lui fa la relazione e la fa per giustificare se stesso e i suoi, magari ci mette qualche una colorazione in più perché deve giustificarsi, ma lui non. Gli viene richiesta, non ci pensa minimamente. Dov'è l'elemento psicologico in questa situazione? Gli viene richiesta una relazione in una telefonata alle 2:30. Alle 2:30, dopo che è successo quello che è successo, si pretende che Cantarini un'ora dopo scriva questa cosa, perché Cantarini la mattina poi parte col nucleo perché deve andare a Roma, che arriva Bush, Arafat, Mubarak, eccetera, eccetera. Nessuno gli dice perché. Ma questa relazione viene allegata al verbale d'arresto e si dice allora tu hai anche calunniato questi perché gli hai attribuito delle cose Ma chi gliel'ha detto? Dov'è la prova che qualcuno ti ha detto scrivimi la relazione perché la leggo al verbale d'arresto? Quando matura l'idea di arrestare questa gente? Li hanno fermati, d'accordo? Quando matura l'idea di contestargli queste cose? Matura nella giornata del tanto è vero che avete sentito la dottoressa Canepa, che non arrivavano i verbali, che non arrivavano le motivazioni e continuavano a sollecitare in questura perché gli mandassero questi reperti. E la perquisizione e il verbale d'arresto. Arriva alle 18.30 del giorno dopo. Quando è che decidono in questura di arrestare questi e di contestare a questi un fittissimo lancio? Da dove lo prendono? Dal verbale di Canterini? Certamente no. Guardate che vi dirò di più. Che anche se Canterini avesse mai immaginato o potuto immaginare che questa sua relazione sarebbe andata a rimpinguare il verbale d'arresto, poteva stare tranquillo perché non ha scritto niente di questo Canterini. Non ha scritto fittissimo, non ha scritto violento. Quando dice che c'è stata una colluttazione è vera, quando dice che è confusa è vera, quando dice che è cruenta è vera, quando dice che un suo agente gli dice di essere stato aggredito con un coltello è vero, perché non è contestata a Canterini un concorso in questo. Dove sta il falso di Canterini? Io vi faccio grazia della lettura della sentenza della Cassazione, quella che hanno prodotto anche i pubblici ministeri, quella della sesta sezione, in cui si dice per il falso è indifferente l'animus nocendi o l'animus decipiendi. Sì, per il falso il fine, ma il fine per il falso è indifferente, ma per valutare l'elemento psicologico del reato è importante. Perché Fanterini avrebbe dovuto dare al questore una relazione falsa quando non sentiva assolutamente responsabile con i suoi, quando non c'era motivo di giustificarsi? E poi dice però per il dolo, attenzione, bisogna anche vedere se quando uno scrive una cosa che non corrisponde obiettivamente e che non è veritiera. E dov'è che non è veritiera la relazione di Canterini? Ditemi, dov'è che non è veritiera in quello che è successo? Bisogna stare attenti perché viene scritto. Canterini, in questa relazione, se vogliamo essere pignoli, ha avrebbe dovuto scrivere: alla suddetta operazione comportava alcuni minuti, tanto che una volta entrati, se avesse aggiunto, mi riferivano anche che abbiamo incontrato più resistenza. Devo aggiungere questo, no? Perché se ha messo abbiamo incontrato più resistenza facendo una specie di plurale di quello che è successo, di quello che ha visto, di quello che ha dedotto, è un falso. Siamo arrivati qui con la sentenza di Gava e col discorso che hanno fatto i pubblici ministeri, che tutti quelli che sottoscrivono un rapporto e dicono che hanno fatto determinate cose e poi non sono intervenuti sul posto, è un falso. L'avete sentito anche voi? È per questo che è falso? Io credo che veramente sia assolutamente incredibile quando ancora a tutt'oggi si lascia in un capo di imputazione con queste parole che non sono nel verbale, avere il coraggio di venire a dire che è Canterini che scrive una cosa falsa. Questa è una delle chicche. Ma ce n'è un'altra che è ancora più, si può usare un termine ancora più chicca, che è l'episodio di Nucera, che è un processo nel processo e che è ovviamente per i pubblici ministeri una pietra miliare, no? Nel senso che se gli cade anche questo qui, addio, tutto il discorso resistenza, non resistenza, gli crolla tutto. Io prima di entrare nella discussione, vi voglio leggere la relazione che voi avete, ma le parti che contano, che alle ore 3 del 22 del mese di luglio negli uffici della Digos Nucera scrive. Nucera, ve lo sapete, no? Lo prendono, gli tolgono la giacca, lo rimandano in canottiera o in maglietta e poi prendono lui e Panzieri e li tengono lì sino alle 18.30 del giorno dopo, o alle 18. E gli dicono, scrivi alle 3 di notte, cosa ti è successo? Nucera non è un letterato, non è neanche un giurista, è uno che deve scrivere che l'hanno accoltellato. E allora la cosa principale che scrive, cosa scrive? Sono andato al piano dell'edificio, tra l'altro lui dice al secondo piano dell'edificio, va bene. Telefono. No, mica peraltro, che mi metteva buon umore, quindi non, siccome non sono...
Come quando puntano i piedi.
Esatto. E dice, vado al secondo piano, percorro l'intero corridoio del secondo piano, controllando tutte le aule fino a quella posta al termine del medesimo. Dopo aver sfondato la porta, al grido di fermi polizia, unitamente l'ispettore capo Panzieri, guardate che messo così sembra che siano lì, poi lo spiega dopo, io Panzieri che c'era poi l'ho visto dopo, e dice, entro per primo di slancio nella stanza buia e mi trovo improvvisamente di fronte a un giovane dall'altezza di 1,70 m, del quale posso riferire solo che indossava una maglia scura, il quale con urla indistinte mi affronta impugnando un coltello con la mano destra puntandomelo col braccio verso la gola. Non è vero. Questo fa il sunto all'inizio di quello che è successo. Ma lui non se ne accorge proprio. Servendomi dello sfollagente lo butto giù e lo faccio indietreggiare. Quest'ultimo, tuttavia, con mossa fulminea, mi colpiva al petto. I colleghi che mi seguivano da presso, tra cui i Panzieri, intervenivano e bloccavano e lo portavano di sotto. Questa è una... lo desume. Nucera. Attenzione, immediatamente dopo che la persona era stata portata fuori, grazie al riflesso della luce proveniente dal corridoio, mi avvedevo, prima di uscire dalla stanza, che sul pavimento, in corrispondenza del punto dove si sono svolti i fatti sopra narrati, era presente il coltello impugnato dalla persona che mi aveva affrontato. Non è vero, lo dice dopo. Lui qui vede solamente un coltello per terra, non il coltello impugnato, lo desume dopo. Dopo aver dato uno sguardo anche al locale dei bagni, quindi lui trova questo coltellino, non lo collega minimamente a questo gesto. Trova il coltellino, lo tira su, continua a ispezionare la stanza, nella stanza ci sono i bagni, va a vedere i bagni, poi torna indietro, ritornato al primo piano, quindi dal secondo scende al primo piano, fa il corridoio e non si accorge ancora di nulla, rifonderando alla cintura lo sfollagente in dotazione, notavo all'altezza del punto dove ero stato precedentemente attinto un evidente taglio sulla giubba della mia divisa. Infilavo quindi immediatamente la mano sinistra all'interno della giubba in corrispondenza del taglio e avvertivo nettamente al tatto un solco anche sul corpetto interno di protezione immateriale. Mi aprivo pertanto la giubba e constatavo sul corpetto due incisioni, uno della lunghezza di 7-8 centimetri e l'altra più piccola di un centimetro. Ecco, adesso c'è la ricostruzione. Ricollegandomi a quanto era avvenuto in precedenza, mi rendevo conto solo in quell'istante di essere stato colpito con la punta del coltello con il quale ero stato minacciato e che poi avevo rinvenuto sul pavimento. Ma guardate che lui non si accorge. È entrato, ha visto un gesto, l'ha buttato giù e è andato. si apre la porta, entra la luce, vede un coltellino, non lo collega ancora a quello. Esamina tutta la stanza, va nei bagni, ritorna, fa tutto il primo piano, il primo e il secondo piano, arriva al primo piano, rinfodera il batò e vede alla luce un taglio. No, dice un taglio, infila le mani e sente i due colpi nel coso, dice, ricollegandomi mi rendevo solo in quell'istante di essere stato colpito, resomi conto di quanto sopra, mi precipitavo al piano terreno e cercavo di individuare la predetta persona, ma in relazione alla repentina successione dei fatti sopra narrati e agli scarsi elementi somatici che ricordavo, mi era impossibile distinguerlo tra le persone radunate al punto di raccolta. E non riuscivo peraltro nemmeno a ricordare quali colleghi presenti erano intervenuti nella circostanza. Questa è la ricostruzione di Nucera. Nucera viene sentito dal procuratore aggiunto in allora e senza registrazione gli dice: cosa è successo? Ma guarda, io ho visto il coltello, ho colpito il mio aggressore con il manganello di servizio, ho quindi perso di vista l'aggressore, in un secondo momento, rifondando il manganello, mi sono accorto della lesione del giubbotto. Vabbè, ok. Ma questo è il piatto forte del dottor Zucca. E allora cosa succede? Succede che ad un certo punto partono le informazioni di garanzia per tutti i componenti del nucleo, settimo nucleo, 77, 76. Arrivano le informazioni di garanzia anche ai malati, a quelli che non c'erano, anche a quelli che erano all'ospedale, a quelli che non c'erano proprio perché non erano venuti a Roma e neanche a quelli che erano in ospedale che non erano andati. Arrivano a tutti. Ma non arriva l'informazione di garanzia né a Nucera né a Panzieri. E badate, che è ancora paradossale se si pensa a Panzieri, perché quando Panzieri vede il filmato dell'ingresso alla scuola, il primo che entra è lui e lo dice, quello lì primo sono io che sono entrato, che poi mi sono fermato a togliere le panche, eccetera, eccetera. Ma Panzieri non è raggiunto da nessuna informazione di garanzia, neanche per le lesioni, quando dice lui sono entrato io per primo. E mentre a tutti gli altri arrivano informazioni di garanzia, a Nucera e a Panzieri arriva un invito a comparire come persone informate sui fatti. Sospetto, vero Presidente? Insomma, sospetto. Nucera e Panzieri vengono a Genova, il nucleo ha nominato me, dicono, oh cazzo, guarda, ci hanno chiamato come testimoni, strano, poi non sono neanche maliziosi questi, figuriamo. Mi dicono che è strano, tutti i miei colleghi hanno avuto l'informazione di garanzia, dice Nucera, noi no, e vuol dire che noi hanno capito che siamo bravi, che non abbiamo fatto niente, che a noi ci hanno coltellato, poveracci, quindi non ci mandano niente. Io che sono un po' meno ingenuo, dico, mi puzza questa cosa. Mi puzza, dico, perché voi avete diritto, come tutti gli altri, di essere sentiti con il difensore. Eravate lì, santo Dio. E quindi, perché arrivano, perché poi non arrivano le telefonate, arrivano quelli che erano all'ospedale, a quelli che non c'erano, non arrivano a loro. Ecco, facciamo una cosa. Il giorno, perché sono convocati insieme, perché poi saranno sentiti in contemporanea da dottor Zucca e da dottor Pinto. In quella fase il dottor Cardona non c'era ancora, quindi lui è solo concorrente successivamente nella macchinazione per aver accettato il risultato, eccetera, eccetera, ma non era, inizialmente non era tra quelli che l'avevano programmata e costruita. Dico, facciamo una cosa, andiamo su insieme e io mi porto anche due testimoni che erano due miei collaboratori e sono qui, al limite potremmo fare un processo incidentale per sentirli, me li porto su e dico andiamo a vedere cosa ci dice Zucca, perché a questo punto insomma francamente non ha senso. E munisco costoro di un'istanzina che è legata agli atti, che dovrebbe essere legata al verbale, a meno che non l'abbiano tolta, cosa che non mi sorprenderebbe più di tanto. Procuratore pubblico, il dottor Zucca, il sottoscritto non c'era Massima, l'altra è di Panzieri, quello che è, invitato a comparire in data odierna alle ore 15, in altre sera vostra giustissima, quale parte lesa e persona informata sui fatti del procedimento penale, sopraindicato, dichiara di riportarsi a quanto ha già dichiarato nelle sue relazioni. Ma poiché in concomitanza alla convocazione sua sono pervenuti ai colleghi del sottoscritto, facenti parte della sua squadra oltretutto, perché lui era della squadra di Compagnoni, capo squadra, vice sovrintendente Compagnone, e operanti in concomitanza con lo scrivente, in occasione dell'accoltellamento subito, notifiche di informazioni di garanzia, ex articolo 369-369 bis, codice di procedura penale, per reato di lesioni gravi aggravate, ex articolo 61 numero 9 CP, l'esponente dichiara che è sua intenzione, come in effetti con il presente atto intende, avvalersi della facoltà dell'articolo 198,2 del codice di procedura penale, poiché dalla sua ulteriore deposizione potrebbero anche da parte della procura ravvisarsi nuove emergenze che potrebbero la sua eventuale responsabilità penale. Beh, francamente non è che si possa dire che ho delle doti da indovino, mi sembrava anche piuttosto... Sì, scusi, perché non mi fai sentire col difensore? C'è il 198 che dice che non mi puoi sentire. Arrivo in procura, c'è il dottor Zucca ovviamente nel corridoio con la sua figura ascetica, gli presentiamo l'istanza, guarda Nucera, e gli dice: papale papà, ma mi faccia il piacere, rivolto a me. E dice a lui: ma non stia a sentire le fregnacce che dice il suo difensore. Lo prende per un braccio e lo porta dentro la stanza. Io insisto, mi sbatte la porta in faccia, contemporaneamente Pinto prende il panziere e lo porta dall'altra parte. Io sto lì fuori, non è che non me ne vado mica. Voglio vedere cosa succede. A un certo punto c'è un via vai, no? Esce Pinto e va da Zucca, poi esce Zucca e va da Pinto. Insomma, li mettono in mezzo per vedere di riuscire a fargli dire un qualche cosa di diverso, per vedere se è possibile in qualche modo incastrarli. E badate, l'unica cosa che c'è lì è la relazione di Panzieri. Mettiamo a confronto con quella di Nucera. Panzieri dice, bene, gliela fanno scrivere anche a lui lì alla Digos, il sottoscritto capo Panzieri, al quale poi gli fanno sequestrare il coltello, il corpetto. In data 21-7 comandavo di servizio in ausilio dell'operazione eccetera eccetera, svolta dalla questura di Genova, presso la locale scuola Diaz, unitamente ad altro personale del reparto in indirizzo specificato, e dopo essere penetrato all'interno dello stabile per eseguire l'operazione di bonifica e di perquisizione, mi portava al secondo piano assieme all'agente scelto, Nucera Massimo, ed altri in forza al nucleo sperimentale, ove facevamo irruzioni in una stanza buia, sfondando la relativa porta d'accesso. Nell'occasione l'agente scelto Nucera avanzava, fronteggiava una persona munita di un oggetto con il quale ingaggiava una colluttazione. A seguito dell'intervento dell'altro personale componente la squadra, il soggetto in questione veniva accompagnato nel punto di raccolta. Successivamente venivo a conoscenza che il summenzionato giovane era munito di arma da taglio. Panzieri dietro non ha visto nulla se non questo movimento di uno che va verso Nucera che lo butta giù, questo che poi viene preso e dice, vengono sentiti, e a un certo punto qual è la contestazione che sconvolge tutto? Che Nucera dice, ho dato un calcio alla porta e sono entrato, Panzieri dietro di me. Panzieri dall'altra parte dice, ho dato un calcio alla porta e siamo entrati. Allora Pinto viene a dire a Zucca, Zucca lo contesta. Ah, 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 ah. Il calcione alla porta non l'ha dato lei Nucera, l'ha dato Panzieri. Nucera dice, ma guardi, la porta era due ante. Io mi ricordo che ha dato un calcio a un'anta. Panzieri avrà dato un calcio a un'altra anta, non lo so. No. State dando due versioni diverse. Panzieri la sta coprendo, ma Panzieri non copre nulla. Dice, io non l'ho visto. Me l'ha detto dopo Nucera. Tanto è vero che poi spiega, successivamente, che è sceso giù, ha visto Nucera con lo strappo e gli dice, cosa hai fatto? E Panzieri dice, guarda che quell'affare lassù era una coltellata. E lui la prende lì. Lui vede una sagoma che gli va contro e dice così. Ma Panzieri gli sta reggendo bordone a Nucera. Panzieri che tra l'altro è del settimo nucleo di Napoli. No, del settimo. È del nucleo mobile di Napoli. Non è neanche un collega del settimo nucleo.
Scuola allievi di Napoli.
Non, poi io non l'ho portato qui perché era terrorizzato. Panzieri è un uomo che è una montagna così. Io lo chiamavo il mio buon Robocock, che si muove in questo modo. Che è quello che quando vede l'affare dice al presidente, sono io il primo là, figuriamoci. Che genio. No? Sono io quello lì. E io poi ho preso la cassa panca e ho fatto così. Figuriamoci un po' se Panzieri ha minimamente il cervello o l'intuizione in quel momento di reggere un discorso. Quindi si va avanti, entra, esce, ma poi quello che sorprende di più, no, quello che sconcerta di più, è che dopo questa manfrina, dopo che me lo prende dalle mani, dopo che lo porta dentro, dopo che mi tira la porta in faccia, non mi importa il problema della scarsa, diciamo, forma di cortesia nei confronti del difensore. Un problema che non, in un momento di arrabbiatura, di eccitazione, c'è il difensore che ti mette il bastone fra le ruote, vabbè, ti ecciti, sei anche scortese, vabbè, non mi importa. Ma poi nel verbale, io quando lo vado a prendere, c'è scritto l'anno 2001, il mese di dicembre, alle ore 15 in Genova, è comparso Nucera Massimo, persone informati, che spontaneamente riferisce. Me l'hai tolto di mano, mi hai tirato la porta in faccia, mi hai riso in faccia per l'istanza del 198,2, lo costringi a dire delle cose e poi scrivi spontaneamente? È un errore? Un lapsus? Non sa cosa scrive, dottor Zucca? Questo non è un capo di imputazione. Questo non è un capo di imputazione che è un'ipotesi. Che è un'ipotesi d'accusa. Cioè, spontaneamente. E no, tu ci devi scrivere. L'ho tolto dalle mani del difensore. Ho visto l'istanza e non me ne importava nulla. Ti sento come persona informata sui fatti. Ti minaccio perché se non mi rispondi ti incrimino per reticenza per 371. Ma scrivi spontaneamente, eh? Questa non è più un'ipotesi d'accusa, questo è un verbale, fidefacente. Se scorriamo il codice penale, cos'è questo? Premesso che a me la cosa proprio non mi può interessare di meno, ma questa è la serietà, l'onestà dei pubblici ministeri che indagano? Ma non è mica finita lì. Voi dite, no, non è finita lì. Cosa fanno nel corso dell'interrogatorio? Nel corso dell'interrogatorio si comincia a dire, guarda che Zucca è andato via perché gliel'ho già detto queste cose, gliel'ho già preannunciate, evidentemente non vuole assistere. E cosa succede? Sentito come persona informata sui fatti, noi non abbiamo fatto niente di tutto questo e per dire la verità non ci interessa neppure. però un dato di fatto, è un atto che nel fascicolo, Presidente, qui a un certo punto vedrà il Tribunale cosa... Presidente, io quello che ho detto lo sostengo dovunque con i testimoni, quindi non ho nessun problema. Ma Presidente, ma lei giustamente come uomo di diritto ravvisa. Ma c'è di più, non finisce lì. Cosa fanno quel giorno lì? La procura nomina, a sensi del 360 CP, il colonnello Luciano Garofano per esaminare i corpi di reato, diciamo, il corpetto e la giacca. Viene dato conoscenza a Nocera senza dargli nessun avviso, non c'è avviso al difensore perché non c'è difensore, e gli dice facciamo una perizia. Nocera finisce l'interrogatorio, viene in studio e mi fa: sa avvocato, hanno disposto anche una perizia. E gli dico: ma c'ha un avviso o qualcosa? No, ci ha mandato notizia lì. Su che cosa? Sui danni procurati al giubbotto e al corpetto. Dice: cosa facciamo? E dico: Nocera, cosa dobbiamo fare noi? Se stanno facendo una perizia sui danni procurati al corpetto, il corpetto non è nemmeno suo. Il corpetto della divisa è dello Stato, quindi semmai potrà costituirsi qualcun altro. Noi non è che abbiamo nessuno. E invece no. Viene disposta una perizia, senza dire niente a nessuno, su come sono stati inferti questi colpi. E quando poi il colonnello Garofano deposita questa relazione, con scritto che i colpi sono due, non uno, quindi non è vero quello che dice Nocera, e a questo punto io dico, in qualche modo mi dovrò muovere. In quel momento poi gli viene data evidentemente l'informazione di garanzia, non per le lesioni e non per le cose, gli viene data per il falso e per la calunnia. Allora io chiedo al GIP che si faccia un esperimento giudiziario. Francamente non so cosa chiedere, perché non è stato neppure chiesto mai a Nocera come ha avuto sta coltellata. Lui ha detto: è venuto incontro uno, faccio questa istanza. Giustamente il GIP, dottoressa Vignale, dice: io non te lo posso dare all'esperimento giudiziale, perché in fin dei conti il 219-18, quello che è, dice che deve ricostruire una cosa nella quale già però c'è una ricostruzione per vedere. Qui come non ce n'è, e direi che più significativo del fatto che nessuno l'ha chiesto, non c'era, è proprio questa ordinanza, dice non c'è una ricostruzione alla quale dire non è vero, non ci credo, e quindi io non te lo do. Andiamo avanti ancora. Siccome sono forti della relazione di Garofalo che dice che i colpi sono due, non uno, e quindi quello che dice Nocera non è vero, allora chiedono loro un esperimento giudiziale. E anche su questo aspetto la Vignale respinge sempre dicendo: no, non te lo do perché non mi dici com'è. Però dice: va bene, vi do una perizia. Facciamo la perizia, partecipiamo a questa perizia e prima di fare la perizia viene sentito Nocera. Finalmente gli si viene a chiedere: ma come è avvenuto questa situazione? Perché si parla di una sagoma. E Nocera dice: a me non me l'ha mai chiesto nessuno prima. Io ho detto che ho avuto questo episodio, tutti l'hanno preso per buono, punto e basta. Adesso se mi chiedete com'è, ve lo dico com'è. Allora, io sono entrato, ha fatto questo gesto, io gli ho dato il tonfa come va colpito, mi sono sporto anche in avanti, dice anche probabilmente l'ho usato anche male il tonfa perché avrei dovuto dargli un colpo e stare indietro, invece mi sono spinto in avanti, lui cadendo mi ha dato questo colpo prima, poi mentre stava cadendo ha cercato di prendermi per un braccio e mi ha di nuovo sferrato un altro colpo, poi io l'ho atterrato. E io, siccome non avevo capito che mi stava dando una coltellata, non stava facendo nulla, sono andato avanti, solo dopo riesco a percepire questo discorso. È successo così. Pier mi dicono: lei è disponibile a fare una ripresa? Dico, certo, disse. E sì, mi racconto come è successo. Facciamo questa incidente probatorio, questa prima incidente probatorio, e io qui avrei finito anche di discutere, perché viene nominato un perito da parte del GIP e il perito Torre, persona peraltro di grande serietà, dice: la prima versione non è una versione, quindi non corrisponde, ma sulla seconda versione dice: gli elementi tecnici acquisiti in questa perizia indicano che si trattò di due distinte azioni esplicate dalla lama del coltello, ciascuna essendosi iniziata con un colpo di punta diretto dall'avanti all'indietro, dal basso in alto, da sinistra a destra. Esiste quindi compatibilità tra i dati obiettivi e le dichiarazioni dell'agente Nucera. Egli racconta di due colpi di coltello impugnato con la mano destra da persona che lo fronteggia. La direzione dei transiti si adatta bene a una tale dinamica, così come si adatta bene il fatto che l'arma fosse impugnata essendo il filo della lama rivolto in basso. Il coltello viene naturalmente impugnato in quel modo. Anche le tracce presenti sul paraspalle sono compatibili con questo racconto, specie quando si consideri che esse scaturiscono da un'azione dinamica contrassegnata da movimenti reciproci della lama e dal substrato scalfito dalla punta. Io a questo punto dovrei dirgli: signori, lo dice il perito dell'ufficio che il racconto di Nucera, quando glielo si chiede, è un racconto vero. Ma a questo punto il colonnello Garofano, che a me è anche più simpatico, allora fa un'altra relazione e si contraddice, dice: no, i colpi non sono più due, sono tre. Prima, quando ha fatto il 360 da solo, erano due. Poi, siccome Nucera dice sono due, lui dice che sono tre. Ma lo dice in base a che cosa? Uno dice: beh, lo dice chissà quale argomentazione. Non può un'argomentazione. In realtà, nelle sue conclusioni, lui ha solamente un approccio scortese nei confronti di Torre. Lo insulta. Dice: quanto precede evidenzia con chiarezza che la strategia analitica adottata dal perito risulta del tutto arbitraria e soggettiva. Egli ha descritto fenomeni ricostruiti e azioni che sono il frutto di un approccio superficiale e aprioristico, proprio perché prive della necessaria obiettività e della indispensabile verifica sperimentale. Necessaria obiettività, ma il perito d'ufficio, e di verifica sperimentale. Tutto ciò, unitamente ad un carente contraddittorio, fanno della perizia un elaborato assolutamente discutibile, perché privo di necessari fondamenti scientifici. Guardate che... Poi dice: un accurato studio dei reperti a disposizione e l'ampio ricorso alla sperimentazione hanno invece dimostrato, come possibile, l'individuazione di parametri affidabili. Quali sono i parametri affidabili? Non lo dice. Assolutamente. I miei parametri sono affidabili, quello del perito d'ufficio no, e quindi non va bene. E poi dice: le lesioni sono due, non sono tre. Ma qual è la differenza sostanziale tra le due relazioni? Siccome tra la giacca e il corpetto non c'è corrispondenza, e credo che sia di una banalità evidente che la giacca è molle, quando ti muovi si muove e il corpetto rimane sotto, Torre dice: non c'è corrispondenza tra lo strappo della giacca e i due segni sotto, e dice: è normale, con la torsione del corpo è così. Garofalo dice: no, quel corpetto con quella giacca doveva per forza essere paralleli, quindi se non sono paralleli vuol dire che non è vero, vuol dire che Nucera si è messo lì a un certo punto e ha fatto così in verticale o ha fatto così in orizzontale, non si sa, però ha fatto così. E quindi aggiunge Garofano: il perito è un cattivone, perché io gli ho detto proviamo a riprodurre la situazione e lui ha detto di no, che una... mi stava parlando, partendo, che è una sciocchezza, perché non si potrà mai riprodurre esattamente il movimento di Nucera e il movimento di quell'altro. Quindi qualsiasi, mi sembra banale, mi sembra che non occorra essere comunale delle RIS per sapere queste cose. Dice, è impossibile fare delle prove sperimentali così. Possiamo solo dire, combacia o non combacia, è vero che c'è il colpo, non è vero che c'è il colpo, ce n'è uno, ce ne sono due. La dinamica e la cinematica di questa aggressione è ricostruita credibilmente? Sì, cioè, come facciamo a dire? Tant'è vero che poi fanno una prova anche con il povero consulente di parte Agostino e per poco la coltellano in questo tentativo, per poco la coltellano, perché questo nello slancio di dimostrare che Nucera ha detto una cosa, si è buttato, per poco gli danno una coltellata nella pancia. Ma lei pensi, ma Presidente, ma giusto in tribunale, ma queste sono cose da credere seriamente? Ma dove sono questi esperti che raccontano? Finché mi si dice, controlla se l'hanno tirata una coltellata in piedi, se l'hanno tirata verticale o orizzontale, se c'è combaciamento o se non c'è combaciamento, se sono uno o sono due va bene, ma ripetemi la scena e poi ci sono delle interpretazioni coltellologiche. Il riccio è a sinistra e allora vuol dire che il coltello ha fatto un giro così. Poi c'è una sfumatura a destra, allora poi... Ma dica, ma stiamo scherzando veramente? Oppure stiamo parlando di cose serie qua dentro? Avranno istituito dopo questo episodio, non so, una facoltà di giubbettologia? Ma ci sentiamo raccontare delle cose che c'è da scoppiare, da ridere, se non fosse che sotto c'è veramente un dramma di una situazione. C'è il ricciolino di qua, c'è il ricciolino di là. Sinceramente, dice, sinceramente. Prendiamo la relazione di Lucera, quella che fa quando è lì nell'ufficio della Digos, dove è finita? Nell'ufficio della Digos, prendiamo la prima relazione di Lucera. Lucera non ha mai mentito, assolutamente. Lucera, se pigliamo la relazione, dice... Mi aprivo pertanto la predetta giubba e constatavo due incisioni, una di 7-8 cm e una di 1. Due incisioni sono per forza di cosa due colpi, quello che racconta quando gli chiedono come è avvenuto questa aggressione. Quando lui scrive, mi è venuto addosso uno col coltello, scrive una cosa che non immagina mai più, che poi dovrebbe essere analizzata e sviscerata e stravolta in questo senso. Scrive un episodio che gli è successo. Ma se andiamo a vedere il primo rapporto, due colpi, dice. Quando poi gli chiedono, ma spiegami bene come è avvenuto, lui dice, uno è venuto così, poi gli sono andato addosso, stava cadendo, me l'ha dato un altro così. Ecco i due colpi. E non solo di questi due colpi, tra l'altro, tanto per dire come Nucera non poteva aver avuto la sensazione di un'aggressione col coltello, dice il perito Torre, il più violento, il più con maggiore lunghezza di incisione è quello dato dal sotto sopra mentre stava cadendo, quell'altro è di un centimetro, quindi non è stata una grossa opposizione che potesse far pensare a Nucera chissà che cosa. Questa è la storia di Nucera. Ma badate, Nucera, l'avete sentito? Lo sapevano tutti che era successa questa cosa. Nucera scende dalla scala, va nell'atrio, nel cortile, e chiama subito l'autista di Canterini, Mazziotti. Anzi, non lo chiama nemmeno. È Mazziotti che lo vede. E lo vede strano. Mazziotti gli si avvicina e gli dice, oh Flanella, che ti è successo? E Flanella, perché, attenzione, Nucera viene chiamato in gergo Flanella, e Flanella non vuol dire una cosa resistente, robusta, dura, consapevole, un po' molliccio, Flanella, viene chiamato Flanella. Gli dice Mazzotti, Flanella, cosa è successo? Sì, guarda, è successo questo affare qui. Nel frattempo scende Panzieri e gli dice, cosa hai fatto? E gli dice, guarda, quella cosa là sopra era uno col coltello. Lo dice Mazziotti. Vengono a dirvelo gli altri testimoni che, se li trovo, Frittella gli viene a dire, alla fine vidi il Nucera molto provato, l'ho visto con una maglietta, senza giacca e giubbotto. Gabriele Ivo dice: ricordi di aver visto Nucera uscire, lui era abbastanza scosso, gli chiesi se stava bene. Sulla divisa di Nucera vi era un taglio sul lato sinistro del giubbotto, erano quelli che erano lì proprio della sua squadra. De Donno Alessandro dice: Nucera uscì dopo di me e lo vide abbastanza strano, poi lo vide avvicinarsi dal comandante e da altri ufficiali e lo portarono a sinistra e poi lo persi di vista, poi tornò ad inquadrarsi con noi e non aveva la giacca, era in maglietta, ci disse che era stato aggredito. Mazzotti, ve l'ho già letto. Ma guardate che non lo dicono solo questi, lo dicono tutti i capisquadra ad aver saputo. Lo disse la dottoressa Canepa qui davanti a voi, dice: in quella notte mi ricordo che mi è stato persino detto che c'è stato un accoltellamento tra le telefonate con, non ricordo come si chiama, comunque
morto.
No, morto, ma quella Calderozzi mi pare, no? O un altro ancora. Tant'è vero che gli ho chiesto: ma è morto? E lui mi ha risposto: no, perché aveva il giubbotto. Quindi lo vedono tutti all'inizio. Quando Nucera si inventa, quando scende dal secondo al primo piano, si inventa questa cosa. E perché Nucera dovrebbe inventarsi questa cosa? Nucera è il comandante del nucleo? Nucera è un capo squadra? Nucera è un semplice agente, tranquillo, qualunque, che ha questa esperienza, che scende e che lo dice subito a tutti. Nucera non ha neanche minimamente sentore di quello che è successo e di quello che succederà. Ma insomma, non ci ha pensato Canterini, se non con quella relazione che gli viene chiesta. Non ci ha pensato Fournier, che era dentro e che ha visto la macelleria messicana. Nucera deve a un certo punto mettere in atto una cosa di questo genere per salvare chi? Se stesso, il reparto, chi? Canterini, chi? La Barbera, chi? Gratteri? Guardate che quando la dimostrazione della costruzione di questa cosa, quando ci vengono, sentono Canterini per la prima volta, c'è un'altra prova di questo che lo sapevano tutti. C'è il filmato in cui si vede morto col telefono che, mentre sta parlando non si sa bene con chi, individua Canterini e gli dice: oh, ma è vero che hanno accoltellato uno dei tuoi? E Canterini dice: ci hanno provato. Subito dopo viene sentito Canterini, gli fanno vedere il filmato senza l'audio. Guardate la volontà di perseguire un certo discorso. Cosa vogliamo dire? Il dolo, la malafede, la buona fede gestita in un certo modo, strumentalmente, purché esso sia il modo di arrivare a qualcosa. Allora io dico: scusi, un momento, quel video lì ha un audio, perché non ce lo fate sentire? Si scatenano. Lei come fa a sapere che c'è un audio? Affari miei, ma non mi importa. C'è un audio, io l'ho visto, me lo fate vedere con l'audio? Allora lo fa vedere con l'audio e si vede che morto lo dice: ma saranno accoltellato. Mi si fa vedere nell'interrogatorio dei Canterini per cercare di eliminare il CD senza l'audio. Flanella, presidente.
È stato tolto poi la
È
stato tolto la presenza di sulla.
Sì, e poi badate, il dolo persistente, reato permanente continuato, viene fatto fare una pulizia a RIS, di questo, perché si dice così lo vedete meglio, così questi fortunati giudici del tribunale lo possono vedere meglio. E che cosa tolgono dalla riproduzione? Quel pezzo lì di Mortola che parla con Canterini. Sì, perché potrebbe essere indicativo di un certo comportamento. C'aveva una bella sentenza, non la trovo più. Vabbè. Alla fine succede. Eccola qua. E allora, siamo in un processo indiziario? Secondo voi ci sono degli indizi? E allora uno ricorre a quelle che sono anche le massime della Cassazione, che dice, in tema di movente, l'accertamento della causale del delitto, quando si tratti di elementi probatori di natura solamente indiziaria, deve essere puntualmente perseguito in quanto l'identificazione della causale assume nei processi di carattere indiziario specifica rilevanza per la valutazione e per la coordinazione logica delle risultanze processuali ai fini della formazione del convincimento del giudice in ordine a una ragionata certezza della responsabilità dell'imputato. Qual è il movente di Nucera, di Flanella, che scende giù pallido? Tutto il problema, il caos, viene fuori nei giorni successivi. La stampa, la televisione, tant'è vero che Canterini, a un certo punto preoccupato, chiede ai capisquadra: mandatemi delle relazioni. 27 luglio, alla notte, alle ore 1:30, che problema poteva avere Nucera di inventarsi una cosa di questo genere? Poi, onestamente, io capirei. Se Nucera me lo collegaste a Fournier, me lo collegaste a Canterini, me lo collegaste a Gratteri, collegatemelo con chi volete in questura, puoi dire, vabbè, è venuto prima, l'hanno visto tutti. È stato un episodio che è stato ingigantito, sì, certamente, figuriamoci. È un episodio che da una parte e dall'altra, e quindi è stato lì. Ma potrei capirlo. Ma chi sono i due autori? Sono Nucera e Robocock, quello che, come vedi, dice sono io quello lì al pubblico ministero. Ma vi sembra possibile? Ma io mi metto a fare un falso con uno che non conosco nemmeno, che è di un altro reparto, che lo vedo quella sera per la prima volta lì, mi metto a fare un falso con lui, mi metto a dar coltellata al corpetto. Ma è credibile una cosa di questo genere? Ma è verosimile? Perché gli unici due che rispondono sono Nucera e Panzieri. Non c'è nemmeno Canterini, non c'è nemmeno Fournier. Chi devono proteggere questi due? Chi devono proteggere? Neanche se stessi, perché non c'è motivo. Non sono stati feriti, non hanno fatto nulla. Chi devono proteggere? Che movente possono avere? Flanella e Robocop. Che bel duo. Che creano lo scudo per tutto il settimo nucleo, per tutta la polizia. E perché? Voi dovrete motivarmi, dovete dirmi. Nucera e Robocop. Flanella e Robocock hanno messo in atto improvvisamente con un colpo di genio, senza sapere cosa sarebbe successo, un'operazione che salva la faccia a tutti, al settimo nucleo, alla polizia, eccetera, eccetera. Se riuscirete a scrivere una cosa di questo genere, io non ci credo, ma la leggerete. Ma poi c'è un tocco finale, il concorso unilaterale del soggetto che non informa neanche il concorrente principale, che è un tocco meraviglioso del dottor Cardone, il concorso unilaterale, senza che quell'altro che è il favorito di questo concorso lo sappia. Perché come è successo? Nucera è una mente diabolica, ha previsto tutto, Flanella ha previsto tutto, Flanella è un mago, non è un semplice agente, Flanella è un uomo delle grandi capacità, delle grandi intuizioni, delle grandi visioni, dalle grandi rappresentazioni. Nucera Robocock viene convinto da Nucera a dire che è stato coltellato. Sbatti che non l'ha mai detto Panzieri. Dice ho visto, poi quando ti dice Nucera, guarda che mi hanno coltellato, prende atto e dice sì, mi ha detto così. E cosa fanno? Con il loro falso vanno a sostenere la denuncia fatta dalla questura, fatta da Colucci, da Mortola, da Gratteri, da Lupetti, non mi interessa, quel rapporto per sostenere come concorrenti, senza che i beneficiati lo sappiano, il verbale di arresto che stanno facendo dicendo che c'è stata resistenza. Non lo dicono a Canterini, non lo dicono a Fournier, non lo dicono a nessuno loro, e poi stanno immobili lì in quest'ora sino alle 6 del giorno dopo per creare questo scudo, questa occasione per favorire chi? La Barbera, De Gennaro, Gratteri, quello che fa. E vanno a prendere anche una sentenza, credo che sia l'unica che ci sia in giro, delle sezioni unite. Ma badate che la fattispecie della sentenza è un'altra cosa. È una sentenza nella quale si dice che ci può essere un concorso unilaterale della moglie di un colonnello della Guardia di Finanza che è raggiunto da molteplici accuse di peculato, che faceva peculato da anni, che tutto lo sapevano, e la moglie, senza neanche andarglielo a dire, andava dagli imprenditori e diceva: oi, guarda che se non mi dai 20 milioni, lo dico a mio marito che ti fa un mazzo così.
Concussione.
Concussione, non peculato, chiedo scusa. Mi vanno a prendere quella sentenza lì. E io posso capire che in quel caso ci possa essere un concorso, ma io vorrei vedere questo processo nella quale il marito non lo sa, perché poi gli arrivano i 20, i 40 milioni e i 50 milioni e la moglie non gli dice: ehi, nemmeno un po' perché sono stato io. Vabbè, mettiamo che sia così, ma lo capisco anche. Il marito fa concussioni continue, la moglie lo sa e si dà da fare anche lei due borsettine, qualche cosa può uscire, e allora va a dire: guarda, che se non mi dai il grano lo dico a mio marito e ti viene a fare la verifica. Questo sarebbe il concorso di Nocera, il concorso unilaterale all'insaputa di tutto e di tutti, tranne di se stesso, perché non lo sa neanche il povero Panzieri, il povero scemo, che ha detto così e lui deve dire sì che è vero, basta, tutto Nocera fatto. Va bene, allora se io vedrò scritto una cosa di questo genere, giuro che butterò la toga nel fiume, nel boate, no, non si chiama boate, nel bisagno, e non farò più questo mestiere. Credo di avervi già tediato fin troppo. Chiedo scusa se poi a un certo punto, quando il nostro mestiere in fin dei conti si risolve alla fine con questa sceneggiata, no? È la rappresentazione teatrale della situazione. Quando uno poi ha il microfono davanti perde anche i tempi. Spero di avervi detto cose di buon senso. Mi auguro che siano state recepite. E io non posso che concludere chiedendo che tutti i miei assistiti vengano prosciolti con la formula meglio vista.
Promettiamo di essere ancora più stringati del pubblico ministero. Certo, nei limiti del possibile, guarda sé.
Grazie.
Quante udienze vi servono?
Thank you.